dell'algoritmo. Allora, tutto il discorso si incentra su che cos'è un algoritmo e poi perché lo utilizziamo nella lettura. Allora, la prima questione è: da dove esce fuori questa storia dell'algoritmo? Allora, la storia dell'algoritmo nasce all'origine dell'algebra stessa. L'algebra, per chi non lo sapesse, la si deve a questo soggetto qua, che prende il nome in Occidente, in realtà, di alquiritmi, da cui viene fuori la parola algoritmo per trasformazione, e che in realtà è il nome del luogo da cui lui veniva, è come dire da Capri, per Pino Capri, è uguale. Questo è stato un personaggio importantissimo nella storia della matematica, non solo perché ha dato i natali all'algebra, ma perché prima ancora di realizzare il capolavoro dell'algebra, il primo problema su cui lui si è battuto è stato quello di esportare i numeri indo-arabi, perché sono indo-arabi, nel mondo latino occidentale, che utilizzava un tipo di numerazione completamente diverso. Quindi il problema grosso era: come faccio a spiegare il procedimento dei numeri arabi a il popolo dei latini, e perché è conveniente? No, non c'è il filmato. Questo è un peccato. Allora, qua...
Lo puoi vedere da qua.
Era integrato.
No, lo puoi vedere da qua. Lo giriamo. Sì, lo vediamo da là. Se è importante...
Allora, no, perché poi io volevo far vedere qual era il nucleo della questione.
Dobbiamo far vedere, dobbiamo fare così.
Sì, ve lo devo far vedere. Facciamo un attimo uno scambio diretto, non so. Ah, ridammi la pennetta. Tu il SLV, ce l'hai? Vi voglio far capire qual è l'ordine del problema, perché io mi sono posto questa questione. Soprattutto, come vi faccio a spiegare a voi il problema che voi i numeri arabi li utilizzate tutti i giorni? Quindi per voi, per me, per noi, è una questione di una banalità totale. Vai.
Dentro c'è.
Facciamo quel sistema dei secchi per
trasferire
una cosa là. Il problema è di quest'ordine qua. Il film che probabilmente rappresenta meglio qual è il dramma di passare da un sistema numerico latino a un sistema numerico arabo è il film Predator, in particolare con questa scena qua, che è la scena cult della bomba, perché fallo partire. Io spero di non fare spoiler su questo film, spero che lo conosciate, c'ha 30 anni questo film, insomma. Ma quello che si vede in questa scena è uno Schwarzenegger che è un soldato iper preparato, intelligentissimo, eccetera, eccetera. Guardate quanto ci mette a capire che quello che sta guardando è una bomba. Ci mette una vita perché non riconosce questi simboli qua.
Quello è il professore, quel mostro che fa te.
Cioè, il problema non è che i latini non avessero una loro intelligenza, anzi, tutt'altro, i romani erano degli ingegneri formidabili. Il problema è un altro. Il problema è: da dove viene l'utilità dei numeri arabi rispetto ai numeri latini, e qual è il dramma che si è verificato a livello culturale? Più o meno lo stesso che viene rappresentato in quel film là. Cioè, a un certo punto i latini si sono ritrovati a doversi confrontare con, a gestire grandezze che erano fuori dalla loro portata, e la numerazione latina non gli permetteva di gestire quelle grandezze. La cultura indiana invece aveva sviluppato un sistema economico, poi ripreso dagli arabi, che invece aveva bisogno di una numerazione più agile. E qua entra in gioco la numerazione completamente diversa. Cioè, e vi faccio vedere questa cosa in particolare. Questo è una chicca, è Fibonacci che riprende il testo di Alquirismi per spiegare la numerazione, e lo fa attraverso, per riuscire ad avere un punto di appoggio, lo fa attraverso la numerazione tramite le dita. Perché? Grazie.
Quello ultimo.
Perché il sistema decimale arabo ha un riscontro diretto, immediato con il corpo umano. Questa è la prima questione che lo rende così potente il sistema arabo di numerazione rispetto a quello latino. Rispetto al tempo esistevano anche altri tipi di numerazione completamente diversi, per esempio il sessagesimale. Il sessagesimale era particolarmente utile in quelle culture che erano strettamente legate alla questione temporale, perché il sessagesimale permette una scansione molto precisa del tempo, 60 minuti delle ore, poi tutta la numerazione dell'anno, dei mesi, eccetera, eccetera, è tutta legata al sessagesimale. In realtà il sistema in base 10 riesce un po' a incorporare tutte queste qualità. E qua vediamo esattamente qual è la natura del problema rispetto al procedimento latino, perché finché stai dentro quest'ordine di grandezza qua, il problema non lo vedi, dice, vabbè, 1, 1 più 1 fa 1, 1 più 1 più 1 è 3 e così via. Vi dico un'ulteriore cosa importante per capire il vero problema al tempo in cui arriva a questi ritmi. Questa notazione qua che vedete, che noi siamo abituati a pensare che sia la notazione romana, non è la notazione romana, è sbagliato. Questa notazione qua è la notazione bizantina, in realtà. La notazione romana non prevedeva la numerazione per sottrazione. 5 meno 1 fa 4, non era così che funzionava. La numerazione originaria era solo additiva, quindi potevi solo mettere 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e così via. E poi finalmente potevi mettere pu per dire 5, quindi era estremamente laboriosa. Poi i bizantini si sono inventati questo sistema della sottrazione che ha reso un po' più agile le cose, ma fino a un certo punto. Quando arrivi sulle centinaia, guardate la regola per costruire le centinaia, è micidiale. Allora devi prendere il punto A, poi sommarci il B, sottrarci il C, ritorna su F, vai su G, poi prendi H, è terribile. Gestire soprattutto un'economia, una tesoreria, con questo sistema qua è la fine. Il sistema economico scoppia. Alquirismi diventa il salvatore di un sistema economico, importando i numeri arabi. Il problema era tutto là. L'altro grosso problema, facciamo un attimo un passo indietro. Allora, qual è la questione? Per passare da un sistema all'altro bisogna, come dicevamo nelle prime lezioni, sviluppare una convenzione.
Certo.
Serve una convenzione che permetta di tramutare un sistema in un altro, un linguaggio in un altro, e qua ancora meglio, una procedura in un'altra, perché la procedura dei latini è questa qua. Questa è la procedura dei latini, con tutta la sua laboriosità. Allora, la questione è, se io devo insegnare a te, che non conosci niente di niente dei numeri arabi, neanche sai dell'esistenza dello zero, tanto per intenderci, perché una cosa subito evidente da questa numerazione è che non esiste lo zero, a proposito del pallino.
Certo.
Lo zero non esiste. Quindi già dover spiegare che cos'è lo zero, come si fa una somma, cioè dire per esempio che una notazione di questo tipo non significa più 2 ma significa 11, significa cambiare completamente l'ordine logico, e quindi significa che se io sono Alquirismi vi devo insegnare da 0, da capo, come si fa da 1 a 10 letteralmente, cioè vi devo dire, se io ho, come si fa ai bambini, un rigatone più un rigatone sono 2 rigatoni e lo segno con questo simbolo qua e così via, proprio come si fa alle elementari. Il sistema con cui viene insegnato alle elementari è il procedimento di Alquirismi ed è il primo algoritmo della storia. L'algoritmo è un insieme di regole che relazionano dei dati, una convenzione che relaziona dei dati. Dico bene? C'è da mettere una nota a piedi pagina.
No, poi tanto vediamo anche nella formalizzazione, no? Che
la, la forma forse più complessa di questa idea, che ancora oggi è particolarmente importante nelle dinamiche globali, ma che lo era già nell'antichità, ci sono degli aneddoti bellissimi sulla crittografia, di imperatori che hanno, per riuscire a mandare dei messaggi segreti, li hanno prima rasato uno schiavo, poi gli hanno tatuato un'informazione sulla nuca, gli hanno dovuto far ricrescere i capelli e poi finalmente poterlo mandare oltre confine. Cioè, sistemi per nascondere le informazioni sono tatticamente rilevanti e riguardano sempre il problema di algoritmi. Cioè, come faccio a passare da una codifica di informazione ad un'altra codifica di informazione? Il film The Imitation Game, bellissimo tra l'altro, per chi non l'avesse visto è consigliatissimo, tratta, in realtà ha tantissimi strati, tantissimi livelli, tratta tra le varie cose il problema fondamentale della crittografia in un periodo di crisi totale, che è quello della Seconda Guerra Mondiale, attraverso una invenzione che è fondamentale soprattutto per noi che facciamo questo corso qua, che è la macchina di Turing, e il soggetto rappresentato lì in mezzo è proprio Turing, e quella è, non è esattamente la macchina di Turing, però è la sua, diciamo, la sua prima concretizzazione di un'idea, di un, ed è la macchina che riuscì a decifrare l'indecifrabile codice dei nazisti, che prendeva il nome di Enigma, era codificato col nome di Enigma. E l'idea geniale di Turing non fu di mettersi là a tavolino a cercare di risolvere il singolo messaggio, ma di sviluppare una tecnologia che fosse in grado di decrittare qualunque tipo di linguaggio, qualunque tipo di messaggio, attraverso delle procedure che erano a metà tra, in quella fase, a metà tra il meccanico e l'elettronico, diciamo una fase di mezzo. E la, in realtà l'idea generale, quello che si chiama in termini tecnici la macchina di Turing, che è poi questo qua, il computer, è una macchina che invece di fare una sola cosa, come ad esempio l'orologio, l'orologio è una macchina che ha degli ingranaggi, classico diciamo, ha degli ingranaggi, quegli ingranaggi ruotano in un certo modo, e l'orologio funziona finché quegli ingranaggi ruotano in quello specifico modo, una macchina, tra virgolette, che sia reimpostabile, riprogrammabile, le cui regole interne possono essere ridefinite, tirando fuori non una cosa, non un'attività, ma n.000 possibili attività. Tanto è vero che oggi, e il professore lo ricordava al corso stamattina, i computer fanno sono multitasking, fanno qualunque cosa, dal caffè fino appunto a decrittare le traiettorie dei satelliti russi e così via. Quella fu un'intuizione meravigliosa di Turing, che poi si è effettivamente concretizzata, e che è alla base, che è strettamente legata a questa questione dell'algoritmo, che è sempre l'antico problema di algoritmi. Quindi arriviamo velocemente al succo della questione, cioè come funziona un algoritmo. Apro la schermata e ne parliamo. Ecco che cos'è un algoritmo. Detto in parole povere, questo è l'algoritmo. Per preparare gli spaghetti alla carbonara, mettete sul fuoco una pentola contenente abbondante acqua, che a bollore salerete moderatamente, in considerazione del fatto che la pasta ha già un condimento molto sapido a base di pancetta e pecorino. Nel frattempo tagliate il guanciale a dadini, a mozzarella, mettetelo in un tegame antiaderente, senza l'aggiunta di olio, lasciatelo al fuoco e così via. Cioè, questa è la ricetta della carbonara. È un procedimento, un processo, un insieme di regole che stabiliscono quali sono i parametri iniziali, quali sono gli ingredienti e come arrivare da quegli ingredienti al piatto finale. Diciamo, di base, poi se vi chiamate Michele Spano tirate fuori un capolavoro, se siete invece alle prime armi, comunque sia, seguendo quella ricetta, dovreste tirare fuori una carbonara quantomeno mangiabile. Adesso, la domanda da $1 milioni.
Allora, sapete far tutti la carbonara, magari il tesserato non la sanno fare la carbonara, avete cucinato la pasta carbonara? Sì, e l'hanno cucinato tutti la pasta carbonara, è una cucinata abbastanza facile. Ora, il problema vero è questo, mettiamo che per una qualsiasi condizione voi non siate in grado di cucinare fisicamente la pasta alla carbonara, ma abbiate disperata voglia di una pasta alla carbonara e c'è qualcuno che deve farla per voi. In particolare questo qualcuno è un computer. Come glielo spiegate voi a un computer che deve farvi la pasta alla carbonara? Come glielo dite proprio fisicamente a un computer?
Scriviamo?
Cioè tu apri Word, gli dite apri Word, fammi una pasta alla carbonara. Troppo facile. No, deve farla più fisicamente, perché il punto dell'algoritmo è più questo. Cioè, l'algoritmo è una serie di operazioni di varia complessità, che possono essere di vario tipo che adesso vedremo, in un numero finito, questa è una cosa abbastanza importante, che poi partono da degli input e arrivano a un prodotto finito. Eventualmente può essere anche un ciclo chiuso, però adesso non abbiamo neanche troppe cose. Allora, il discorso è un po' questo. Io ho bisogno di un modo per comunicare al computer esattamente cosa deve fare per farmi la carbonara. E il computer non è esattamente intelligente, diciamo che è abbastanza stupido in realtà, è bravissimo a fare dei calcoli, ma mica è molto bravo a capire quando la pancetta è cotta o quando l'uovo è cotto al punto giusto. Lui non lo sa, non ha idea, non l'ha mai mangiata, quindi dobbiamo dirglielo noi. Lo strumento che noi usiamo per dirglielo, in linea generale, è l'algoritmo. In questo caso rappresentato come un diagramma di flusso. Se voi voleste far fare una carbonara al,
un po',
sì, al vostro computer, questo è l'algoritmo giusto. Questo è un algoritmo che abbiamo scritto noi per l'occasione, proprio, quindi è un algoritmo eccezionale, diciamo, e come vedete tutto sommato è molto più facile farla la carbonara che poi scriverci sopra un algoritmo. Quali sono i passaggi fondamentali? Li abbiamo letto prima. Adesso capiamo perché è veramente così importante avere questo tipo di forma di rappresentazione. Innanzitutto l'algoritmo sta alla base di quasi tutti i tipi di programmazione. Sono pochissime le programmazioni che non si basano su una forma di algoritmo come fase preliminare di studio. Perché è così utile? Perché è un linguaggio neutrale. È un linguaggio logico, è semplicemente un linguaggio logico, quindi non c'è il problema di doverlo dare al computer in una determinata forma. Questa è la sua forma più astratta, come dire, possibile. È la sua forma più logica, più matematica. Allora, vi spiego brevemente. Scusate. Quali sono le componenti di un algoritmo, in modo che se per caso vi dovesse mai capitare siete anche in grado di leggere un algoritmo. Intanto la regola fondamentale, gli algoritmi si scrivono dall'alto verso il basso, in verticale, in questo caso l'abbiamo diviso in due. Se vedete la freccetta rossa dovrebbe essere scritto in continuità, ma per questioni di,
certo,
chiaramente immaginazione non c'era possibile metterlo tutto in verticale. Quindi questa è la prima cosa. E gli algoritmi iniziano sempre con un inizio e una fine, che sono gli unici elementi che sono scritti negli ovali, per intenderci, quindi si riconoscono subito, è anche una questione di visibilità. Poi ci sono altre tre forme principali della formulazione di algoritmi, che sono un rombo, un romboide in realtà, un parallelepipedo, diciamo un rettangolo, e un parallelepipedo con i lati invece inclinati. Hanno tre funzioni diverse. Il rettangolo è quello che viene generalmente definito l'assegnazione, ovvero diciamo l'elaborazione dell'input che tu dai all'algoritmo, oppure proprio uno stato fisso di fatto, che tu dici questa cosa ha questo valore, per esempio. mentre il parallelepipedo è in genere l'operazione che il calcolatore deve eseguire, e il rombo è una condizione che tu metti e che il computer deve valutare. Queste sono, diciamo, le grandi componenti dal punto di vista anche visivo di un algoritmo. Adesso scorriamo rapidamente, perché non è neanche, no, non entriamo troppo nell'algoritmo di se stesso, lo scorriamo un po' rapidamente per capire come funziona. Allora, io devo comunicare al computer che mi deve fare, a questo robottino, che mi deve fare questa bellezza pasta alla carbonara. Prima cosa che gli serve sapere al computer di base è quanta pasta devo cucinare, perché le quantità sono una cosa abbastanza importante. Allora, il primo input che noi gli diamo, dopo subito internet, è l'EGM, ed in questo caso è il numero di persone. Bisognerebbe fare, in ogni algoritmo c'è una serie di variabili che vanno dichiarate, diciamo, prima di iniziare. Questo però riguarda già la programmazione del suo linguaggio. Allora, tu dai l'input del numero di commensali. Il seguente passaggio è l'operazione che lui fa, quella che io, quella pesa m uguale 80 grammi. In questo caso, n per 80 grammi, cioè lui dice, io gli dico al computer, guarda, ogni commensale mangia 80 grammi di pasta. Andiamo al secondo step. Quello che vedete qua, tutto questo blocco...
Cioè, utilizza il puntatore, così aiuti anche un po' a seguirti. È quello più all'esterno, la punta.
All'esterno, qua, sì. Eccolo qua, questo blocco qua. Questo blocco qua è quello che viene definito ciclo iterativo.
Cazzo, c'è. Toccalo, si risveglia. Con niente di grave.
Viene definita iterazione o ciclo. In questo caso non avrà più iterazione, perché ha solo due possibilità. Allora, questo è un problema che normalmente con un umano non avremmo. Cioè, diciamo, guarda, serve per fare la carbonara, serve un uovo per ogni commensale. Facilissimo, no? Lo dico a Picano, dico, Picano, siamo 5, prendi le uova per fare la pasta, ne serve uno. Quante uova prende, Picano?
5.
No, uno ogni due commensali.
Ah, uno ogni due, vabbè, sì. Due.
O due o tre, non ci sono grossi problemi. Però il computer no, perché il computer non accetta nessun tipo di ambiguità.
Se va per input, certo.
Per cui se tu al computer dici, guarda, servono due uova ogni commensale, siamo cinque, il computer non sa mica come prendere due uova e mezza. Allora, per cambiare questo problema, a volte ti capita di dover fare cose del genere. Tutto questo blocco qua di informazioni serve soltanto al computer per dire se sono pari devi fare così, se sono dispari devi fare colà. Perché il problema del computer è che tu devi consigliargli tutte le possibili iterazioni di questa cosa, perché lui non ci arriva altrimenti. Quindi in questo caso quello che ho fatto è stato fare una divisione corretta del numero dei commensali. Se il resto era 0 vuol dire che erano pari, se il resto invece era diverso da 0 vuol dire che erano dispari. E allora nel caso prendere la metà dei commensali, in un altro caso invece prendere la metà meno uno dei commensali. Un escamotage, diciamo. Dopodiché, questo è un altro ciclo, e poi andiamo molto rapidamente sul resto, però perché questo è un ciclo che non abbiamo ancora affrontato. Allora dico, ok, computer, devi prendere per ogni commensale 25 grammi di pancetta. E poi dico, inizia a cucinarla. Ora, come faccio a dire al computer quando la pancetta è cotta? Non lo so, ci vogliono 2 minuti, 3 minuti, 6 minuti, non lo so. Allora cosa dico? Guarda, fai una cosa. Ogni tot, tu controlla che la pancetta sia cotta. Se è cotta, vai al posto successivo. Se non è cotta, ritorna su, la fai cucinare e ancora controlli. E gli faccio fare questa cosa qua, si chiama ciclo for, oppure ciclo iterativo. Cioè vuol dire che la condizione continua fino al momento in cui non è verificata. Ok? E allora faccio molto rapidamente, adesso andiamo avanti, sbatti le uova, scalda l'acqua, come fai a sapere se l'acqua bolle il computer? Guardi la temperatura. E allora cosa fai? Ogni tanto controlli la temperatura fino a che non è a 100 gradi. Quando è a 100 gradi, finalmente fai l'assegnazione, acqua uguale acqua più sale, cioè ci butti il sale nella pasta. Poi butti la pasta, aspetti un minuto e controlli se sono cotti, e fai sempre un altro ciclo fino a che non sono cotti. Finalmente quando scoli la pasta devi fare l'operazione, che è la vera operazione principe della pasta carbonara, cioè far mantecare il tutto per vedere se ti viene una frittata, se ti viene liquido o se ti viene fatta bene. Allora io qua l'ho semplificato, avevo fatto una versione un pochino più articolata, ma poi era troppo lungo l'algoritmo. È molto utile ai computer, fai così, inizia a mantecare tutto insieme, guarda il livello di densità di quello che esce fuori e lo controlli ciclicamente. Se a un certo punto ti accorgi che hai cotto troppo, ecco qua che devi riniziare tutto dall'inizio, perché io la carbonara con l'uovo stracotto non me la mangio, altrimenti va bene, ce la mangiamo, fine. Ora, questo è un algoritmo in forma totalmente logica, per cui tu in questa forma, a parte ad altri esseri umani che sono in grado di capire la logica, non lo puoi comunicare. Quindi esiste un secondo passaggio che noi dobbiamo fare per comunicarlo al computer, che è quello che poi si chiama veramente programmazione. Cioè occorre tradurre la forma logica in un linguaggio che il computer possa capire.
È come tra soggetto e sceneggiatura?
No, dobbiamo cambiarlo per farlo vedere.
Magari lo facciamo vedere in
chiusura. Sì, lo facciamo vedere in chiusura.
Quindi allora, diciamo potrebbe essere come tra soggetto e sceneggiatura,
esatto,
in un film, per esempio,
esatto,
no?
Esatto, sì. Cioè qual è, diciamo, il canovaccio che lui deve,
certo,
dire, di dire esattamente cosa gli attori devono dire. E se l'hai scritto in inglese, certo, devi dirglielo con più,
certo,
in inglese. Se in italiano no.
Quindi,
allora,
un algoritmo può essere tradotto in molteplici linguaggi di programmazione.
Sì, perché l'algoritmo, certo, di per sé è un elenco di operazioni.
Certo,
chiuse,
certo,
con
un inizio, una fine e alcuni formalismi propri dentro, come il loop, il chiuso, l'aperto.
Esatto, e ha un numero finito di operazioni e anche un numero finito di variabili.
Certo.
Questo è fondamentale. Tant'è
che... è a tutti chiaro che quello che stiamo facendo, cioè stiamo facendo una cosa del tutto improduttiva, ma siccome successivamente... la prossima volta che partirà questo modulo voi metterete le mani proprio nella sostanza facendole alcune di queste cose sempre all'interno del nostro orizzonte, sempre, perché secondo noi questo è un momento in cui però dobbiamo capire anche i termini fondamentali della questione e capire in quale orizzonte problematico stiamo entrando. Ok, prego.
Dunque, dicevo proprio per utilizzare questa questione del numero finito di variabili, perché in effetti mi pare che in Imitation Game a un certo punto, la sua illuminazione sia più quella,
sì,
che a un certo punto dice, ma sai che c'è, che loro non usano mai questa parola, o non c'è mai la ripetizione di questa cosa. Allora, riuscendo a diminuire,
sì,
il numero di calcoli che la macchina deve fare, riesce a renderli finiti o calcolabili, diciamo, da quella macchina, e quindi l'operazione va in corto, ma fino a che non riesce a escludere alcune cose, quindi a renderlo finito, non riesce a trovare, no? In realtà.
Beh, e poi...
E anche la cosa della high Hitler a un certo punto,
esatto,
non l'avevo capito,
esatto,
no?
È quello.
Che era un elemento, diciamo, ricorrente in qualche maniera.
Esatto, perché concentra la macchina alla ricerca di una sola cosa, invece che in infinite cose.
Quindi, come lo traduciamo? Il computer ha un linguaggio base, molto molto base, che ormai non si usa in realtà più assolutamente, che si chiama linguaggio macchina.
O assembly, no?
O assembly, esatto. Nessuno vi insegnerà mai come farlo, io non ho più validità di come si possa fare, è una cosa anche molto molto complicata, perché noi ormai ci interfacciamo col computer in quelli che vengono definiti ambienti di sviluppo.
Certo.
Ogni ambiente di sviluppo ha, grosso modo, una sua specificità, delle sue caratteristiche sicuramente, e quindi anche un suo linguaggio. Qua viene un altro problema. Cioè che io quell'algoritmo devo trovare una traduzione secondo quella che si dice sintassi, che è propria dell'ambiente di sviluppo in cui noi andiamo ad operare. In questo caso vedete uno script piccolino, sono penso 70 righe di codice, 80 righe di codice, così... questo è tutto, non lo script?
Questo è il completo.
Questo, sì, okay, sono 63 righe di codice, quindi abbastanza poco, è un codice abbastanza piccolo, ed è fatto il linguaggio Java. Il linguaggio Java è quello in cui sono fatte praticamente tutte le applicazioni che voi usate online ormai. Qua, diciamo, il 95% sono fatte,
sì,
in Java.
Sì,
tanto adesso mi sono...
È sempre la pasta alla carbonara?
È sempre la
pasta alla figata.
Questa è la tradizione.
Certo.
è la traduzione specifica della pasta alla carbonara per Java. C'è anche il programma, adesso l'abbiamo fatto anche un piccolo eseguibile.
È la nostra follia, abbiamo fatto l'eseguibile della carbonara.
Dunque, in questo caso abbiamo giocato un po' su alcune cose. Java è in realtà un linguaggio di programmazione a oggetti. Esistono due tipi di linguaggi di programmazione. Quelli iterativi o quelli ad oggetti. Sono molto diversi tra loro. A noi non interessa molto, perché in realtà noi andiamo a lavorare su Grasshopper, che funziona, diciamo, analogamente a una programmazione a oggetti. Forse è considerata
sì, ad oggetti, no? Certo, è più di oggetti che quello.
Sì, sì.
Perché è condensato anche quasi fisicamente
a blocco, no? Quindi in realtà Java si può programmare sia dal punto di vista iterativo che dal punto di vista blocchi. Nessuno lo fa più dal punto di vista iterativo, però questo è fatto dal punto di vista iterativo perché serve anche per farvi vedere due cose, certo, un po' diverse.
Certo.
Allora, come vedete, diciamo, la struttura di un programma ha tutta una serie di cose.
Questa, in due parole, la questione è questa: se è un sistema oggetti, io posso avere un modulo che è autofunzionante. Se io qua tolgo un pezzo del mio, il sistema non funziona più. In due parole, no? Quella ha una sua modularità, no? Per cui posso, alcune componenti le posso riassemblare, no? Esatto. Più o meno è questo.
Ah, sì, sì, sì. Poi in realtà è legato proprio a un oggetto fisico di forma.
Sì.
La programmazione a oggetti,
certo.
Invece questo non è legato a niente. Poi tu volendo lo puoi formalizzare come vuoi attraverso però un processo molto più lungo, diciamo. Molto più difficile fare graficizzazione attraverso la programmazione iterativa che attraverso quella ad oggetti. Allora, questo è, come dire, il suo linguaggio.
Allora, Riccio, traduciamo, ho detto poche righe di cose. Che gli diciamo all'inizio?
Cioè, traduciamo soltanto, diciamo per sempre. Dunque, questo che vedete qua sono quelli che in Java si chiamano metodi. Cioè, voi dovete dire a lui, guarda, ti dico alcune cose. Ci servono sapere delle informazioni preliminari di varia natura. In questo caso sono di natura numerica.
Certo.
Perché noi abbiamo bisogno di sapere quanti grammi per persona, quanti grammi di pancetta e quanto è il tempo di cottura della pasta.
Ok, potremmo avere più o meno, ma insomma sono degli statements.
Esatto, ma ce ne possono essere tanti. Ovviamente più è complessa l'applicazione, più informazioni avrà bisogno perché possa funzionare.
Naturalmente quando si batte quelle, private, static, final, int è, come diciamo tecnicamente, un comando o una dichiarazione, viene proprio scritto dal programma stesso in quella maniera per chi lo riconosce.
No, va scritto in questo caso.
Sì, ma lui te lo fa rosso lui?
Sì, lui te lo fa,
però fa rosso perché cioè, lui la riconosce, no? Riconosce il comando, la dichiarazione,
esatto,
quello che è, e a destra si aspetta che tu glielo dichiari con quella, per esempio, con quella formula.
Esatto, perché tu lavori all'interno della sintassi. Cosa vuol dire lavorare all'interno della sintassi? Che lui ha le sue regole di linguaggio. È come se io parlassi con qualcuno in italiano, lui si aspetta che io dica determinata cosa. Se io interrompo una frase a metà, il suo cervello la recepisce come interrotta a metà, quindi non corretta. È il computer uguale. Se io faccio un errore, se io dico se avrei, a te qualche cosa scatta nel cervello, oltre al desiderio di uccidermi, no? Hai anche una cosa che ti scatta, dice più qualcosa di sbagliato, il computer uguale. Quindi se tu per caso, anziché dirgli private static find int, gli dici, non so, fai un errore di digitazione, ci metti una in più, lui ti segna l'errore quando fai la compilazione.
Certo, hai dichiarato male. Okay.
Quindi prima si fa questa cosa qua, che è la dichiarazione delle classi, diciamo, dei metodi generali. Poi c'è quella che si chiama la dichiarazione delle classi. Siccome Java è un programma che è fatto per lavorare a oggetti, lui ragiona in termini di classi. Cioè ogni classe è una serie di operazioni, di variabili che lui si calcola in maniera compartimentizzata e poi eventualmente può relazionare con altre classi. In questo nostro caso c'è una sola classe, perché è una sola operazione che lui deve fare, cioè fare la pasta alla carbonara. Allora ecco qua ci sono, diciamo, tutti gli elementi principali. Public state void è la dichiarazione della classe che tu vai a fare. In questo caso si chiama main. Ci deve essere sempre in ogni linguaggio di programmazione almeno una classe o una stringa che si chiama main, che è quella da cui parte tutto. Dopodiché ci sono una serie di cose di sintassi, cioè system.out.println, cioè println, è il modo più semplice per dire al computer, dimmi, scrivimi questo. E quindi tu gli dici questo e lui ti scrive, preparazione carbonara, si comincia. Dopodiché devi fare una serie di dichiarazioni, queste sono le dichiarazioni delle variabili, cioè tu dici guarda che per fare la carbonara abbiamo bisogno di pasta, di uovo e di pancetta. Questo qui, int, persona uguale, integer, punto parse, int, zero, guarda, insomma tutta questa cosa,
che chiudi di qua.
Questa cosa un po' complessa, vuol dire, come c'è scritto sopra, poi ho messo le notazioni, cioè adesso tu leggi dall'umano, dalla human interface, quanti siamo a mangiare. Da qua inizia l'algoritmo.
Tu gli dici 10, 5, lui te lo chiede, il programma.
Lui ti dice il numero di persone.
Esatto, e tu gli devi dare il tuo input, esatto. 3, 4, 25.
Esatto.
Okay.
Da qua inizia tutto il suo calcolo. In questo caso, questo che vedete qua, è il calcolo per sapere se le persone sono pari o dispari, uh-huh. In questo caso quante uova prendere.
Proprio fondamentale.
Come vedete, questa è una delle formule più famose, diciamo, della programmazione in generale, che è l'if-else. È uno dei cicli più facili possibili, cioè tu dici computer, se il numero è pari fai lo schermo rosso, se il numero è dispari fai lo schermo verde. E con questa sintassi si prosegue, insomma, la compilazione, poi se andiamo indietro qua ci sono tante altre ovviamente cose, un poco più avanti c'è il ciclo while, che è quella iterazione, cioè che tu dici
finché non muore,
la pasta non è cotta, continua a cuocerla.
Okay, e questa è la while.
E insomma, questo poi abbiamo, lo facciamo vedere, il piccolo eseguibile, però questo di base è quello che vuol dire tradurre un algoritmo anche facile, di un'operazione che sembra ancora più facile, in codice.
Certo.
Quindi quando, se pensi che la carbonara è facile, pensa quando devi fare un edificio, che cosa potrebbe mai essere?
Se ce l'avete eseguibile lo vediamo?
Sì, il problema è che
funziona. Ah, ce l'hai nel tuo, ok.
Non funziona su Mac. Okay.
Ma l'eseguibile è in realtà stupido perché Java ragiona per oggetti. Essendo fatto questo in iterativo va eseguito tramite di comando.
E dopo io. Ma intanto siamo pochi, poi lo possiamo vedere tutti, ci avviciniamo. Ci divertiamo in questa cosa.
Allora, nella vostra organizzazione, ci abbiamo bisogno, se facciamo un break, non facciamo un break, quanto ci avete?
Manca poco.
Allora, andiamo tutto in diretta, poi facciamo la cosa e poi basta, così facciamo.
Sì, ok. Sì. No, non credo che sia
stata la pausa. No, abbiamo così adesso tutta la parte più interessante che riguarda noi proprio, quindi fare la pausa adesso e aspettare così.
Allora, come si diceva la questione, quando si passa, e questa è l'interfaccia di Grasshopper, per chi non l'avesse mai vista. Allora, ci sono delle cose che si possono, a parte che già sembra un piatto di spaghetti, effettivamente. Questa è la versione carbonara fatta in Grasshopper, con alcune licenze poetiche, perché Grasshopper ha qualche difficoltà effettivamente a fare.
Avete capito che noi a studio ci hanno fatto la carbonara, tipo 10 giorni fa, un ex studente del corso, secondo me è stata una carbonara tipo storica per tutti noi. Anche perché non pensavamo di aver raggiunto l'Olimpo con questa carbonara. Da quel momento ha segnato il nostro immaginario in maniera indelebile, praticamente. Ok, sì, sì. Perché questa cosa.
La carbonara per 11 persone fatta a regola d'arte non è una cosa così semplice.
Ok,
allora. Qual è la questione della programmazione di oggetti? Come ci spiegava benissimo il professore prima, è che ci sono appunto degli oggetti che incapsulano, come se fossero dei micro software, incapsulano una serie di regole interne, semplificando molte procedure, perché come un po' dei mattoncini Lego si possono prendere e montare insieme, sapendo che ciascuno ha delle specifiche proprietà. E quindi sa fare certe cose, il che però significa anche che bisogna sapere che cosa quel blocchetto si aspetta di ricevere in input e che cosa si può restituire in output, perché non sono degli universali, non possono recepire tutto e dare tutto. Noi abbiamo un blocchetto integer, abbiamo un blocchetto che si aspetta dei numeri interi, già se noi gli diamo un numero con la virgola qualcosa non gli torna. Se noi prendiamo una linea e lo diamo in pasto a un integer, ci chiede che cosa vuoi da me, che
cosa vuoi. Prima abbiamo detto il contrario di questa cosa,
Sì, sostanzialmente qual è il fatto? Qual è stato il grande passaggio del sistema d'oggetto? A un certo punto i programmatori si sono resi conto che effettivamente certe procedure erano uguali un po' per tutti. Cioè, tutti quanti usavano quella certa procedura per tirare fuori, che ne so, i numeri dispari. Da una sequenza di numeri che va da 0 a 100 voglio solo i numeri dispari e solo i numeri pari. Dopo le prime 2-3 volte il trucco era noto, era pure noioso scrivere sempre la stessa cosa. Perciò a un certo punto hanno deciso di realizzare questo tipo di programmazione in cui certe frasi assodate venivano codificate in maniera stabile, sapendo che appunto tra l'altro non contenevano errori di dizione, di scrittura, eccetera, eccetera, e potevano essere incapsulate in delle mini macchine che facevano quella cosa specializzata.
Una sorta di... anche se non c'è il plugin, per dire un po'...
Esatto, e qua è fondamentale l'idea di plugin. E la vedete proprio da come sono rappresentati i blocchi. Cioè i blocchi sono collegati tra loro da cavi. Quelli che vedete...
Usa il puntatore sempre, che aiuta sempre un po'.
Sono ogni blocco, qua vedete i vari tipi di blocco, sono tra loro concatenati da cavi, che qua diciamo sono più rappresentativi, però in Grasshopper effettivamente la procedura è: metto il blocco e tiro il cavo dall'output. Che... dall'output di uno nell'input dell'altro e così via, dall'output di uno all'input dell'altro e così via. Questa è una cosa importante, una delle prime difficoltà che incontrano gli studenti di Grasshopper è questa idea che esiste un verso. Alcuni provano a mandare le informazioni alla rovescia, tipicamente l'avrò visto un centinaio di volte. Le informazioni vanno sempre in una direzione specifica, da sinistra verso destra. Cioè, e i blocchetti sono fatti proprio in questo modo. Cioè, vedete qua le puntarelle di questo qui? Le puntarelle che sono a sinistra sono gli input, dati in ingresso. Non tirano fuori informazioni, aspettano che voi diate informazioni. Quelli che sono a destra invece restituiscono informazioni, risultati. Per questo non si può andare alla rovescia. Cioè, ci sono dei sistemi per creare delle ciclicità, ma sono dei casi molto particolari. Faccio lo zoom su questa cosa. Questo è un blocchetto in particolare, se mi fai poi uno zoom un po' più specifico. Questo è il problema delle uova, della carbonara in particolare, ed è la restituzione sotto forma di Grasshopper di quello che vi ha fatto vedere Matteo prima. Cioè, che cosa succede? Io ho il numero di persone, che è il dato che arriva qui. Il numero di persone, allora io posso avere quel n più 1 fratto 2 o n fratto 2, sono le due casistiche. Che cosa devo fare? Io ho bisogno di tirare fuori un vero falso, una situazione vero falso, in cui io capisco se le persone in gioco sono pari o dispari, e lo si tira fuori dal fatto se il numero diviso 2 tira fuori un resto oppure no. Una volta tirato fuori questa regola, vero falso, io posso a quel punto scremare l'informazione. Se siamo pari è n fratto 2, se siamo dispari è n più 1 fratto 2, no? Questo è, utilizzando i blocchetti, il sistema delle uova fatto in Grasshopper. Quindi ho il sistema addizione, il blocchetto addizione che mi permette di fare n persone più 1, il blocchetto frazione che mi permette per dividere per 2 o il numero di persone più 1 o il numero esatto di persone, falso. E questa è una notazione logica, questo segnetto ad L che vedete è una tipica notazione logica, significa il contrario di quello che arriva prima. Quindi se arriva falso diventa vero, se arriva vero diventa falso. Questo, il sistema uguale, mette a confronto due informazioni, in questo caso il resto, verifica se il resto è zero. Se il resto è zero tira fuori vero, altrimenti tira fuori falso. Questo blocchetto qua, poi lo vedremo a lezione, insomma sono cose specifiche, prende un pater vero pasto e fa la scrematura. Questo tanto per avere un'immagine di come funziona. Vi mostriamo questa sequenza di cose, il diagramma di flusso e la scrittura in Java e la scrittura in Grasshopper, per farvi capire che il sistema è, la logica è trasversale, diventa un problema di linguaggio, diventa un problema, è sempre lo stesso, un problema di convenzione, è un problema di linguaggio, di convenzione e di quello che fa ovviamente nello specifico il programma. In questo caso Grasshopper è un programma dedicato alla modellazione parametrica, mentre Java ha tutte altre specificità. Però la logica di base è la stessa. Vai avanti. E qua entriamo nel merito. E qua è proprio la questione che mi preme di fare la specificazione del perché stiamo facendo tutto questo giro. Vai avanti. Allora, questo soggetto qua, che vedete, si chiama Makoto Watanabe, ha scritto un libro piuttosto interessante che si chiama Induction Design, che consiglio di leggere, dove fa, in particolare, dice un sacco di cose riguardo all'architettura sviluppata attraverso algoritmi, ma dice alcune cose che secondo me sono fondamentali e sono sottese a tutto quello che abbiamo detto adesso. La prima cosa, cioè tra le varie, ne ho tratte un paio. La prima è questa: l'idea non è automatizzare la progettazione. Questa è la prima paura che viene a un sacco di gente. Il terrore micidiale: ah, stiamo utilizzando il computer per l'architettura, quindi significa che stiamo realizzando un'architettura fatta dalla macchina in cui l'essere umano non esiste. Sbagliato, falso. L'idea non è automatizzare la progettazione, non si tratta di diventare capaci di completare un progetto con un click del mouse. Lo scopo è chiarire aspetti del processo che finora restavano indeterminati, in modo da comprendere meglio ciò che si vuole davvero. Cioè, questa è quella che i cognitivisti chiamano la questione della scatola nera. Quando parlano i cognitivisti, che sono gli studiosi del funzionamento della mente umana, parlano di scatola nera, si riferiscono al cervello umano. Cioè, fino a una certa epoca, si è considerato che tutto quello che succedeva nella testa degli esseri umani fosse inavvicinabile, impossibile da capire, impossibile da descrivere e completamente soggetto all'arbitrio. Poi a un certo punto questa scatola nera si è riusciti ad aprirla e si sono scoperte un sacco di cose su come funziona la mente. In realtà non è una cosa dell'altro ieri, tanto per essere chiari. Il primo uomo della storia che ha aperto la scatola nera si chiamava Aristotele, uno a caso, che scrisse un libro che si chiamava L'Organon, che letteralmente significa lo strumento, tanto per scherzare, no? A proposito di strumenti, significa lo strumento, cioè lui spiegava una cosa molto stretta del pensiero umano, che è la logica. La logica deduttiva, che è appunto un procedimento, la logica deduttiva è una serie di procedimenti, di algoritmi, tanto per dirla con la nostra notazione, per arrivare dalla verità di certe premesse alla verità nelle conclusioni. Cioè, io so che se utilizzo una certa struttura di pensiero, e lui ha identificato con esattezza quali erano le strutture che funzionavano bene, che tra l'altro sono strutture che vengono utilizzate nei computer, lui ha descritto quali processi, se io gli inserisco dei dati validi all'inizio, ottengo un risultato valido alla fine. Questa era la questione fondamentale. E lui diceva una cosa importantissima, diceva che è una questione di tipo strutturale, non di contenuto, di struttura.
Certo.
È un problema di struttura. Cioè, se io ho una struttura,
cioè di algoritmo.
Di algoritmo. Se il mio algoritmo fa schifo, è strutturato male, io ci posso infilare dentro quello che mi pare, uscirà fuori una cosa sbagliata comunque. Ma questo vale proprio a livello di pensiero. Se il mio pensiero è strutturato male, si può regalare tutta la verità del mondo, ma io alla fine caccerò fuori dalla bocca delle cose false. Questo è il punto fondamentale. E dice poi un'altra cosa, Watanabe. Dovremmo cercare strade che permettano al computer e al cervello di completarsi a vicenda e di collaborare nella progettazione architettonica. Questo significa che dobbiamo trovare modi di usare il computer come estensione non soltanto della mano del progettista, ma anche del cervello umano. E qua arriva il punto. L'algoritmo non è il sistema per far fare alla macchina una certa cosa. Alquirizmi non era mica un programmatore di computer, ma coesisteva al computer. L'algoritmo riguarda il pensiero architettonico. Quindi la questione è che questo è uno strumento potente che permette di formalizzare dei processi logici sottesi alla progettazione. A monte c'è il pensiero, ok? Per questo non si tratta di automatizzare, ma si tratta di pensare, ok?
Sì, è venuto proprio bello chiaro.
Ok, io non voglio fare poi una trattazione su Watanabe, insomma, magari poi se ci va lo possiamo altro. Vedere, io vi invito a leggere il suo libro. Mi interessava focalizzare questo punto qua.
È interessante, posso dire una cosa, citare Leonardo da Vinci, che diceva il disegno è cosa mentale. Quindi adesso noi abbiamo pensato sempre a questo collegamento diretto tra la mano che disegna e la testa. È interessante invece pensare al collegamento dello sviluppo ben più complesso della partita.
Sì.
Però capite che se c'è dietro la testa.
Tra l'altro una cosa che veramente ho mostrato a lezione, perché soprattutto l'ho scoperto, poi non l'ho mai messa nella lezione, è che il primo algoritmicatore è proprio Leonardo. Io ho scoperto in un codice esattamente che lui crea una struttura di tipo algoritmica per spiegare delle cose. Per qualche ragione questa cosa mi scordo sempre di dirla, ma ci dobbiamo ricordare, la devo prendere, perché l'ho fotografata, c'è cioè un piccolo codice che proprio formalizza come scoprirete noi poi dalla lezione 0 in poi, dalla lezione 1 in poi, noi sempre giochiamo con Leonardo, scoprirà. Abbiamo 10 direzioni su Leonardo, perché il tema che scoprirete poco a poco è che siccome molte cose hanno, diciamo, primariamente un appunto strutturale, logico e del pensiero, e soltanto successivamente un'implementazione, diciamo, formale elettronica, se uno capisce prima qual è il costrutto mentale che c'è dietro al mondo dei lettori, ad esempio, forse è più facile poi capire come muoversi concretamente nel mondo dei lettori elettronicamente. È la stessa cosa che più o meno hanno fatto loro oggi, cioè hanno, come dire, astratto, no, la questione, facendo vedere il matematico arabo, facendo capire l'algoritmo su questa cosa apparentemente bizzarra, ma in realtà niente affatto, cioè quella della pasta, no? Perché alcuni sono meccanismi mentali ancor prima che implementazioni tecnologiche. L'implementazione tecnologica, che ovviamente ha un'enorme importanza, questo è ovvio che ha un'enorme importanza, perché ci consente un livello di fattualità che altrimenti non avremmo, però diciamo questo metodo, questo approccio è abbastanza, diciamo, condiviso un po' da tutti noi e crediamo che sia anche la maniera più giusta per approcciare a livello, diciamo, universitario delle cose. Poi dopodiché, diciamo, come dico, metteremo le mani sui software, metteremo le mani anche su questi script, perché poi è importante che abbiate un poco di hands-on, no? Cioè, come dire, a me la carbonara alla fine la insegniamo a fare, la carbonara del ragno, per dire, no? Concretamente applicata a delle cose che abbiano anche un senso, tra parentesi, no? Poi da là uno poi procede con le altre cose. Ci sono altre cose nel menu?
Andiamo in chiusura. Sì. Andiamo in chiusura. Questa è una domanda, ci piace giocare un po'. E vogliamo fare questa domanda.
Sì.
Chi ha inventato l'architettura parametrica? Tanto per cominciare, qualcuno è la prima volta che sentite il termine architettura parametrica o qualcuno l'ha già sentita?
Non avete mai sentito parlare di architettura parametrica?
interessante, interessantissimo.
Bene, meglio. Questa è abbiamo dei clienti puliti. Bene,
interessantissimo. No, perché mi aspettavo che invece ci fosse già.
No, non ho detto, non ho detto mai nulla.
Ok.
Allora. A spiegare che cos'è.
Un po' sì, certo.
Allora, ne parliamo per me.
Diciamo, la prendo da dove è finita e poi da dove nasce. Allora, ad oggi se si associa, se cercate architettura parametrica, molto facilmente su Google, molto facilmente potrete imbattervi in
Schumacher
e David. Facilissimamente trovate loro. Tanto per cominciare, perché Schumacher, che è il socio del Zaedid, si è fatto cavaliere
del parametricismo, addirittura
del parametricismo, cioè lo ha fatto, un manifesto dello stile parametrico, facendolo arrivare addirittura all'idea di stile. Nel suo manifesto si trova lui. L'ha messo libero disponibile online da bravo evangelista e uso proprio la parola evangelista non a caso, perché nel suo manifesto lui parla di dogmi e di eresie, se non sbaglio, cioè di cose dogmatiche, elenca proprio i dogmi del parametricismo, sono 1, 2, 3, e le eresie, le cose che non si possono fare, sono 1, 2, 3. Un'operazione micidiale.
Antilogica,
sì, sì, da cui io mi sento abbastanza lontano. In realtà, diciamo, nell'immaginario globale attuale, l'architettura parametrica è il dominio di Zaedid e sembrerebbe che se lo sia inventato lei.
E invece manco niente.
Se l'ha inventato sto soggettino qua. Ce lo siamo, è roba nostra. È roba di casa nostra, che poi ovviamente, come spesso succede, non abbiamo da valorizzare per niente, ma è cucina italiana, pura cucina italiana. La dobbiamo, e questa, la paternità, all'inizio è stata un po' combattuta, ma in realtà dopo un paio, credo, di tesi di dottorato, insomma, è stato dimostrato ampiamente che la prima definizione di architettura parametrica nasce proprio con Moretti, che tra l'altro non solo la teorizza, questo è il bello, Luigi Moretti non solo
la sperimenta, perché i primi computer aveva accesso,
Moretti la fa, e questa è la cosa fantastica. Non è uno che ha buttato lì un'idea, una fantasia futuribile, cioè ha scritto un racconto di fantascienza, lui l'ha fatta per davvero, cioè ne è stato l'artefice vero, il padre vero, ci si è messo davvero ad affrontare il problema. E ci sono un paio di cose che si possono citare riguardo alla definizione di architettura parametrica, questi sono presi dalla monografia dell'Eletta su Moretti. L'architettura parametrica, un'architettura che assegni alle funzioni precisi valori matematici, ponendoli in relazione in quanto parametro allo studio dei sistemi di architettura, con l'obiettivo di definire i rapporti tra le dimensioni che dipendono dai vari parametri. Attraverso una serie di studi, e questo è un esempio della sua produzione parametrica, questo è Moretti che si pone un problema. Io ho un tipico stadio rettangolare. Qual è il problema dello stadio rettangolare? Che io non godo dello stesso spettacolo se sto sul lato corto o se sto su quelli lunghi, e non godo della stessa cosa se sto a sinistra o se sto a destra. Allora, come la risolvo? Lui ha sviluppato appunto un algoritmo logico-matematico che prende in considerazione i coni visivi degli esseri umani, fisico cono visivo degli esseri umani, e ha stabilito qual è la superficie tridimensionale che permette di accogliere una platea in modo tale che ogni singolo spettatore abbia la stessa identica godibilità dello spettacolo. È un problema complessissimo se pensate a quanti soggetti stanno dentro uno stadio. di una certa rilevanza.
Disponibilità non dal punto di vista comunque, come comfort visivo.
Come, diciamo sì, come comfort visivo.
È chiaro che il punto di vista non lo puoi rilevare, no, è solo
però,
però che il tono visivo sia ottimale rispetto alla posizione.
Però forse possiamo anche porla in maniera leggermente diversa, perché ci sono, se no si intreccia forse due discorsi. Un discorso è l'ottimizzazione dei parametri, ed è un discorso. Un altro discorso è il concetto di parametro, ed è un concetto un pochettino diverso. Quando Moretti dice... architettura parallela è un'architettura che assegna alle funzioni precisi valori matematici ponendoli in relazione in quanto
parametri.
Allora il problema qual è? Perché uno parla di parametri invece, per esempio, di dimensioni base? Allora, perché cambia parecchio la questione. Allora, se io parlo di parametri, io metto, come dire, delle incognite o delle relazioni di incognite per creare in sostanza un insieme variabile, parametricamente variabile, a seconda di una serie di situazioni. D'accordo? Allora, per esempio, approccio non parametrico. Una stanza è ottimale è per una persona è 1,80 m, un letto è 1,95 m, uno spazio tra un letto e il percorso è 85 cm, ho la mia situazione ideale, d'accordo? Oppure facciamo sempre questa stessa stanza e parametrizziamola, e cioè diciamo, se la persona è alta 1,60 m, allora il letto può essere lungo 1,70 m. Se la persona è di 1,60 m, allora lo spazio di uso può essere 55, d'accordo? Questo è il caso minimo, minimo, minimo. In un caso io ho un'architettura fissa, perché prendo la mia stanza dal manuale del Neufer ed è quella, d'accordo? Nell'altro caso io ho fatto una situazione parametrica, e cioè, come dice lui, variano i parametri, variano i parametri. Se io imposto questo sistema dinamico, per cui non solo per entità fisse, ma per entità parametrizzabili, d'accordo? Se io le imposto in una modellazione architettonica dal sistema di modello al sistema di parametro, d'accordo? Allora, modificando dei parametri, o meglio delle relazioni, io arrivo a dei risultati diversi, che possono essere cretini, totalmente stupidi. Non è detto, allora, se io imposto quella forma lì, che vuol dire? Che io imposto alcuni parametri di quella forma, cioè che cosa imposto? La geometria dei gradoni, la geometria della cosa, l'inclinata possibile entro certe, diciamo, situazioni, eccetera.
Quanti spettatori?
Ho impostato una serie di parametri, d'accordo? Dopodiché ho un problema di ottimizzazione, quindi è un problema diverso. La cosa impostata parametricamente mi può dare dei risultati tragicomici, no? Perché se io gli dico finalizzalo in un modo o nell'altro, non è detto che avendo impostato un ragionamento parametrico io ho dei risultati necessariamente buoni, per niente, anzi, per avere dei risultati sicuramente accettabili è meglio andare con noi, perché giusto, è più facile. D'accordo? Perché io non lo so, come deve essere fatta la stanza, se invece gioco con questi parametri a un certo punto può succedere un macello. Quindi il problema dell'ottimizzazione, o meglio, della finalizzazione, è come dire, far andare la direzione della tua architettura parametrica in alcune direzioni rispetto a un altro. Quindi parlare di architettura parametrica vuol dire sostanzialmente muovere da un sistema fisso di tipo prescrittivo a un sistema di variabili che possono, diciamo, di volta in volta essere come dire, finalizzate a finalità, a scopi, a cose diverse. Moretti, e devo dire che io penso di essere stato uno tra i primissimi a scoprire questa cosa di Moretti, perché l'abbiamo scoperta, e parliamo del 1998 e abbiamo subito pubblicato le tavole. In una, tu sei internet?
Sì.
Ok, allora, vai, se vai in internet e metti queste parole chiave, se metti la parola chiave Mariella Tesi Saggio, Tesi, vi faccio vedere quando, una delle primissime volte, abbiamo scoperto questa cosa e perché. Quando Tesi, sì, poi metti Antonino Saggio. Dovrebbe essere sufficiente così, dovrebbero trovare. Dunque, Antonino Saggio, curatore, metti Tesi di laurea anche allora, Mariella Tesi, metti anche Tesi di laurea. Non so se quella è la Tesi di laurea, Tesi di laurea, conferenza, no, quello è citato in una conferenza, metti Tesi di laurea proprio, così ci andiamo, o anche graduation thesis, vediamo un po'. Adesso la proviamo, così andiamo direttamente. Perché questo è avvenuto? Perché si cercava, si faceva una grande tesi su Villa Borghese, una delle prime grandissime tesi che noi abbiamo fatto sui sistemi di Villa Borghese, e quindi si cercò, Mariella trovò tutti gli elementi del parcheggio sotterraneo di Moretti, e cercando in quegli anni comprammo la nostra biblioteca, comprò, e questo è sempre molto importante che voi lo sappiate, la collezione completa di spazio. Quindi la nostra biblioteca ha la collezione completa di spazio, che era la rivista di Moretti, e appunto scoprimo, adesso forse c'è, ecco la vedi, graduation thesis, eccola qua, vedi subito qua, se capitano. Queste sono le primissime cose che furono trovate, adesso tu vai avanti, nelle tavole, questa è un'altra alta risoluzione, che faceva capire come Moretti stava lavorando al tema, eccolo qua, benissimo. Qua siamo, parliamo del 1999, quindi, dopodiché per mille ragioni della vita noi non riuscimmo a fare Moretti digitale, capito? Abbiamo il libro della Danande, sono contento che tu c'hai, ma il libro di Moretti per varie ragioni, perché uno ne fa 38, non è che riuscite a far tutti. Il Moretti digitale non siamo mai riusciti a farlo, dopo un poco la cosa è diventata abbastanza, come dire, di pubblico dominio. Ma in quella fase lì, anche perché essendo io uno dei pochi che ero interessato all'informatica, quando abbiamo beccato queste cose erano molto, molto significative. Perché avviene tutto questo, parlando un attimo di Moretti? Perché Moretti è un uomo rinascimentale, è sempre uguale la questione. Cioè, è una persona che si interessa contemporaneamente al mondo della tecnica e del mondo delle tecnologie e della matematica, eccetera, eccetera, e al mondo, ed è integralmente umanistico allo stesso tempo, è un architetto integralmente umanistico. Quindi, in questa... E la sua rivista, che è bellissima, è l'intreccio di queste due cose, no? Per cui lui, è, anche per questo lui è anche transdisciplinare, per cui parla di Caravaggio, come può parlare di questo, eccetera, eccetera. Quindi mi faccia piacere farvi vedere, se vedete quando è la tesi, mi sembra che sia nel 99.
99-2000.
Sì, era una delle tesi pre-biennale di Fuxas, perché le mie tesi si dividono in pre-biennale di Fuxas, post-biennale di Fuxas. Sapete perché? Perché alla pre-biennale di Fuxas tutti i docenti di questa facoltà non avevano la più pallida idea che potesse esistere un mondo della sperimentazione informatica ed elettronica. Quindi questa è questo tipo di lavori che noi facciamo. Se tu vai avanti adesso, se tu vai avanti a altre parti, vai, guarda, in basso ci sono le frecce, vedi, next, ecco, vedi là, esatto. E, parliamo di quegli anni, questo era tutto un ragionamento di come impostare sulla Villa Borghese una serie di diagrammi che avrebbero poi organizzato gli spazi e che poi avrebbero organizzato anche i principi organizzatori della, diciamo, della villa, sia dai punti di vista dei flussi virtuali, sia dal punto di vista dei flussi fisici, sia dei percorsi.
Con che software era fatto?
Lei era una specie di Maya, probabilmente le prime versioni di Maya.
Che cosa
era
questa schermata?
Sembrava tra 3D Studio
e Maya. Sì, probabilmente non mi ricordo.
Come era?
No, non c'era Rai.
Davvero?
Non c'era Rai. Parliamo del 99, non c'era ancora.
Potrebbe essere l'air system di Maya.
Sì, probabilmente era qualcosa del genere. Se vedi, ci sono altre tavole, se vedi dopo, perché poi va avanti col processo. Sempre in basso ci dovrebbero essere i link ad altre tavole, ecco, vedi. Perché in quella fase anche tutta l'elettronica era molto, quindi c'erano poche tavole per volta, eccetera, eccetera, eccetera. Poi anche quest'altra fase è molto bella, successiva, vai ancora giù, vai ancora giù, vai ancora giù, giù, vai alla next sezione. Poi c'era il problema di come far atterrare tutta questa cosa, e lei qua fa tutti dei ragionamenti analogici di nuovo, no? Deve trovare il bottone, la cerniera, vari modi per poi conformare questi paesaggi, quindi deve tornare su alcune tecnologie. Comunque, per dire, queste in quella fase lì, ecco qua forse si vedono, in quella fase lì erano proprio tipo roba marziana,
del 99,
completamente marziale, e su alcune noi abbiamo avuto degli scontri epocali.
Non mi stupisce.
Abbiamo avuto degli scontri epocali, anche perché io, cioè, proprio nel 2000 si hanno anche problemi di poteri, invece dopo il 2000, e questo io a Pusta se ne darò sempre atto, la grande mostra del 2000 è stata la mostra che ha portato comunque la presenza di un mondo di sperimentazione in direzione anche informatica e anche digitale, eccetera, eccetera. E quindi non era, diciamo, uno che faceva questa cosa, ma comunque, arrivando al livello della biennale, non potevi far finta che non esisteva più. Potevi dire, Giorgione, l'ha fatto prima Giorgione, che stanno a fare quello, è il solito discorso. Però non potevi dire che non esisteva. Quindi proprio nelle mie tesi c'è il prima e il dopo, che è stato molto caratterizzato.
Che in effetti volevo dire una cosa, sempre un po' al mio punto di vista, no, che dicevo prima degli algoritmi, cioè quando lei dice giustamente non è una questione di ottimizzazione, ma è una questione di possibilità di variazione.
Sì, la prima istanza è quello, certo, la seconda è l'ottimizzo.
Certo, perché in effetti qua è la cosa veramente, secondo me, importante, e pensandola in maniera algoritmica. E abbiamo visto prima le assegnazioni che si fanno agli algoritmi. Tu, quando fai un algoritmo, molto raramente assegni a un soggetto un valore. Il 99,9% delle volte tu gli assegni una funzione, perché proprio quello è il nocciolo della questione, perché se tu gli assegni un valore è fisso,
certo,
e quindi è tutto lì, diciamo, alla base, addirittura parametrica, vuol dire assegnare a un soggetto una funzione piuttosto che un valore.
Sì, certo.
In realtà i valori vengono proprio utilizzati per mettere alla prova la funzione. Vedi, certo, se tirando i valori da una parte all'altra il sistema continua a reggere.
Oppure esattamente con quali valori specifici, che è il problema della cosa nostro, quali valori specifici fanno in maniera che quel tuo algoritmo o quella tua funzione vada esattamente nella direzione che tu vuoi, perché allora tu devi capire che valori o che tipo di nuovo costrutto devi creare per andare nella direzione che tu vuoi. Comunque, allora, detto questo, mi sento poi ci siamo più divertiti noi in questa parte forse che voi, però diciamo, per farvi capire, ma avendomi toccato Moretti, insomma, mi sembrava e poi anche questa è una cosa abbastanza bella, adesso sapete che sono lì. Tra l'altro Mariella Tesche, dopo molti anni, ha fatto un Mediacentro molti anni fa ormai, ha vinto il corso di Mediaset, ha scritto un altro libro nelle mie collane sulla Sejima, nel libro in massivo. Ogni tanto la vedo, mi cerca su questo e quell'altro, comunque un architetto operante ormai abbastanza abitata. Allora, detto ciò, che facciamo? Facciamo un poco di gadgets o...
Soltanto per mostrargli le creature.
Sì, possiamo dire, allora apriamo magari un po' di luce.
Sì.
Che dite? Non siamo...
Allora, magari vogliono fare qualche domanda.
Sì, volentierissimo, vai.
No, se c'è qualcuno che ha qualche domanda.
Io avevo una domanda.
Volentieri. Di Moretti, dunque, secondo me di primissimi anni 70 o la fine degli anni 70. Sì, esattamente. Mentre lui Paramezzo se ne occupava già negli anni 50, No. Lui l'aveva fatto già negli anni 50 per lavorare con Paramezzo.
Sì, sì. Della
assolutamente.
Cioè,
lui è stato un autentico pioniere, perché a Roma forse di computer ce ne stava uno, 55, 56,
eccetera.
No, lui, diciamo, le due cose temporalmente sono diverse, perché lui è stato un vero pioniere.
Il rituale del 1960.
C'era per la progettazione di automobili, quindi l'uso della matematica per standard,
sì.
Non regolari in qualche modo. Quindi in qualche modo lui è contemporaneo delle...
Lui è negli anni 50, lui è negli anni 50 sicuramente. E adesso la domanda che tu fai, se ho capito bene, è se lui avesse già sotto controllo una geometria slide, se ho capito bene questo che tu mi chiedi, oppure no. Credo di no, che lui lavorasse all'interno di un concetto di parametrico, diciamo, vettoriale, penso. Non credo che lui avesse negli anni 50 il concetto di slide, non credo. La cosa però particolare è che lui capì, perché lui si era occupato di matematica, di cose, aveva tutta questa passione, capì tra i primi come utilizzare quei pochissimi calcolatori che c'erano a Roma. Considera calcolatori che ancora praticamente non avevano un'interfaccia grafica, quindi procedevano con input da tastiera, avevano questi specie di pre-plotter, ma pre-plotter veramente, eccetera. È interessante la domanda sul specifica sulla spline. Se io dovessi dire a naso, secondo me non c'è la tecnologia spline. Il parametro. Il
paragone Philips era più discorso tra gli spari.
Credo di sì, credo che non avesse la. Mentre invece lei con la grafica sembra diciamo locale. Non credo. Non so quando sia esattamente la nascita.
Allora io so che in realtà appartengono tutto un altro ramo di ricerca, perché appartiene all'ingegneria navale.
Sì, meccanica, navale o comunque automobilistica.
Non è il fatto che non è se esisteva o non esisteva, ma se era diffusa e se era applicata all'architettura. Perché? No, quello non credo, però a livello di concetto, io parlo del fatto che
cominciò
a fare il computer per la standardizzazione delle forme non standard, questo è un termine giusto. In qualche modo quindi usare questi algoritmi che non vanno, diciamo,
certo,
che non usano il disegno tecnico o tecnico-tecnologico, non lo so.
No, quello che tu stai cercando di dire, ho capito io qual è. Applica altri due ulteriori concetti. Il primo concetto è implicito nel suo ragionamento, è che se io vado su un sistema parametrico, diciamo, di tipo o tendenzialmente parametrico, è chiaro che progressivamente mi posso liberare di una serie di rigidità, diciamo così, no? Che in fondo un sistema prescrittivo tende ad avere. Se mi vado in una direzione di maggiore libertà che il sistema parametrico mi consente, la prima forma di parametrizzazione è la differenza tra la linea data geometricamente e la linea data parametricamente. Se io faccio una linea di tipo geometrico, quella è la linea dritta. Se io faccio questa stessa linea parametricamente, me la posso articolare come una spline, perché in realtà è l'equazione di una linea, mentre l'altro caso è linea punto A, punto B, giusto? Giusto? Di conseguenza lui sta arrivando progressivamente al terzo discorso, il problema è che l'ha messo tutti insieme, ma io li ho decodificati, io che li ho algoritmizzati, diciamo. Il terzo livello è che è chiaro che questo processo di soggettivizzazione tende ad andare dal processo al prodotto, nel senso che sono anche i prodotti alla fine che tendono ad essere più personalizzabili, differenziati, eccetera. Invece di avere la macchina a scatola tutta uguale, cominciano ad avere, diciamo, forme armoniose, eccetera, eccetera, che sono consentite da questo. Ok, fermiamoci qua però per le domande, sennò è una fatica algoritmizzare tutto. Comunque più o meno era questo. L'argomento più o meno è questo. Ciclicamente facciamo dei cicli while. No, finché non ci cuociamo a 100 gradi non siamo soddisfatti. Allora, vediamo i giocattoli. Vi spiego perché io voglio il giocattolo giorno 1, no? Mi ferma una persona che io conosco e parliamo, ci vediamo dopo un poco di tempo e tutto potevo supporre eccetto che lei mi dicesse questa determinata cosa. Che cosa mi dici? Ah sì, adesso sto partecipando a delle performance di arte e musica e anche noi usiamo la come si chiama quella macchina là? Il Kinect. Io me la guardo così a lei e dico dentro di me, tutto mi potevo aspettare da te eccetto che tu mi parlassi di Kinect. Perché? Perché quella era, diciamo, la rappresentante di una persona che io tutto potevo pensare, certo che neanche lei sapesse che cosa fosse questa tecnologia, e tutto me potevo immaginare, eccetto che mi facesse questa, diciamo, cosa. Questo per dire che? Per dire che alcuni di questi prodotti che vi stiamo facendo vedere cominciano ad essere abbastanza pervasivi. Cioè, comincia a essere superata la fase in cui sono, diciamo, dei prodotti di pura nicchia per entrare a poco in una, diciamo, consuetudine di uso. E questa è una cosa abbastanza normale per la tecnologia, perché per dire, quando io per la prima volta in Italia ho portato una stampante laser, nessuno al mondo aveva mai visto una stampante laser, era una specie di, capito, di enorme pioniere della stampante laser, perché mi piaceva questo tipo di tecnologia, essendomi sempre interessato di pubblicazioni, eccetera, per me era. Adesso parlare di una stampante laser o comunque di una stampante che stampa in maniera tipografica da ride, no? Cioè, non esiste neanche. Ma queste un po' tutte le tecnologie funzionano così. C'è un momento che sono pionieristiche, c'è un momento che cominciano ad affermarsi e c'è un momento in cui si allargano pervasivamente e a quel punto possono essere utilizzate in modi molteplici, del tutto inimmaginabili e estremamente creativi.
E come è successo con la stampante 3D in tempi molto...
Come sta avvenendo con la stampante in 3D che ci fanno le protesi per, che ne so, per la chirurgia o che ne so.
Ma pure la pizza adesso, se l'immagine pizza fatta con la stampante.